Mille voci.
Buongiorno da Giacomo Nevlin. Il tema oggi è la misurazione del piacere attraverso i sensi. Intendiamoci, non è un tema spinto, perché a noi interessa soprattutto il piacere che si può ricavare degustando e assaggiando cibi e prodotti attraverso l'analisi sensoriale, una disciplina, come sentiremo, che si può imparare e che può diventare anche una professione utile in molti ambiti. Ospiti per parlarne sono il professor Luigi Odello, presidente del Centro Studi e Formazione Assaggiatori di Brescia, Renato Bontognani, presidente dell'Associazione Ticinese Assaggiatori Formaggi, e Paolo Basso, maestro e campione sommelier. Nel corso della nostra esposizione, chi avesse domande o considerazioni da fare o dubbi da soddisfare sull'argomento può chiamarci al numero 0848 030707. Ripeto, 0848 030707. Iniziamo subito, professor Odello. Innanzitutto desidero sapere cosa si deve intendere nella pratica per analisi sensoriale.
L'analisi sensoriale ha due accezioni. La prima è come disciplina che misura proprio tutte le interazioni che un organismo può avere con l'ambiente, con i prodotti con i quali vive a contatto. La seconda è anche la disciplina, cioè quindi l'insieme delle tecniche e dei metodi che ci consentono di aprire la mente alla gente in modo che possa percepire di più.
Certo. Io voglio fare subito un esempio, così la gente capisce anche meglio. Un altro concetto, diciamo, sul quale vale la pena soffermarsi è il concetto di piacere. Un piacere che si può misurare. Ecco, può sembrare strano poter misurare, mi immagino, facciamo un esempio, 2 sughi di pomodoro per poterne misurare la piacevolezza.
Ma l'analisi sensoriale stessa nasce perché nell'uomo è insito il piacere e noi misuriamo quello che percepiamo per capire qual è il livello di piacere che quello ci può dare. Lo possiamo misurare in un modo diretto, nel senso di chiedere, tanto per intenderci, se ti piace di più il succo di pomodoro A o il succo di pomodoro B. È una tecnica molto utilizzata soprattutto nel campo del marketing, ma che presenta delle lacune anche abbastanza sostanziali. Oppure io lo posso misurare in un modo indiretto attraverso dei giudici formati che sanno molto bene che cosa può incidere, può dare piacere o dispiacere alla gente. Faccio un esempio: un caffè, tanto per intenderci, il caffè, tutto il caffè è amaro, ma l'amaro è uno di quegli attributi soggetti a limite, vale a dire che è tollerato fino a un certo punto. Oltre un certo livello diminuisce il piacere e poi comincia a dare dispiacere.
Ma il piacere può essere anche oggettivo, perché in fin dei conti quello che piace a me può non piacere a te.
Allora, il piacere può essere oggettivato, mi spiego meglio. Se noi prendiamo una determinata popolazione, quindi con una cultura definita, ben definita, noi possiamo capire a quella popolazione che cosa dà piacere e quindi poi attraverso un gruppo ristretto di persone andare a misurare il piacere. Facciamo un esempio per parlare di quanto è importante questo concetto nella misurazione del piacere. Quello che per noi è dolce, per un americano potrebbe essere poco dolce, quindi non soddisfare fino in fondo la gratificazione di questo sapore. Per un giapponese potrebbe essere troppo dolce e quindi stucchevole. E quindi ecco che l'analisi sensoriale si basa su dei criteri molto definiti. Poi utilizza logicamente la statistica per andare a validare, cioè a verificare se quello che dice è vero. Non basta dire un qualcosa. Questa è la differenza sostanzialmente dalla degustazione o dall'assaggio.
Renato Bontognani, anche per i formaggi si può provare piacere, naturalmente, se sono buoni, se sono fatti bene, se sono stati conservati e affinati in modo corretto.
Ma certamente, cioè, condivido quanto ha detto il professor Odello. Nel formaggio, chiaramente, la prima cosa che ci influenza è la vista, no? anche la vista mi può dare piacere, che vedo un bel pezzo di formaggio senza difetti, con l'occhio di pernice, che è l'ideale, parlando di formaggio d'Alpe di cinese ad esempio, un colore giallo paglierino, una crosta ben tenuta, ben curata. No, questo è il primo approccio, però la vista è quella forse che più ci influenza, ma non è mai la più precisa, perché dopo il piacere è dato dagli altri sensi, dall'olfatto soprattutto, il naso è importantissimo, non so, i profumi del bosco, della natura, andiamo su un pascolo a 2000 metri, troviamo l'androsace dei ghiacciai, che è un fiorellino rosa che viene appunto dei ghiacciai, perché fino a 2400 metri lo troviamo. Questo anche ci dà piacere, sapendo che il bestiame, che le mucche e le capre hanno pascolato in questi prati fioriti che noi conosciamo, no? Cioè, questo anche fa parte del piacere, cioè che viene forse anche dal cuore. Cioè, uno che conosce questa zona. Sì,
Qui si parliamo di piacere psicologico, no?
piacere psicologico, che però al consumatore sicuramente è un valore aggiunto che contribuisce. Conosco il casaro, che è una brava persona dell'Alpe, del caseificio tale. Poi chiaramente, in bocca, durante la degustazione, sentiamo degli aromi su un formaggio maturo che sono molto complessi ed evoluti. Sentiamo anche lì i profumi che derivano dai pascoli alpini, sentiamo dei sentori animali sul formaggio staginato, sentiamo il burro, sentiamo la panna, a dipendenza della stagionatura.
Nei corsi per assaggiatori di formaggi si fanno queste analisi, l'analisi sensoriale per stabilire se un formaggio è più buono dell'altro. Per esempio, mi viene in mente, ci sono noi, la nostra tradizione, soprattutto nella Svizzera francese, ma anche da noi d'inverno, mangiamo la raclette, ma mangiamo anche la fondue al formaggio. La fondue al formaggio ce ne sono di diverse qualità, e ce ne sono di buone, di meno buone. Quando assaggiamo certe fondue diciamo: che bontà questa fondue! Vuol dire che è stata fatta con dei formaggi stupendi, e anche in proporzione, nella proporzione giusta, perché per fare una fondue ci vogliono 3 o 4 formaggi.
Chiaro, cioè, mi ha chiesto nei corsi si impara la tecnica d'assaggio, quindi uno solitamente uno mangia e beve, degusta, però se non ha una formazione almeno basilare non apprezza allo stesso modo che uno che ha fatto un corso. Cioè, io faccio un esempio, a me piace un buon bicchiere di vino, ma non avevo mai fatto corsi, ora ho fatto un corso, non di sommelier, ma poi anche con Paolo Basso, a diverse serate che lui ha fatto. Quando bevo un bicchiere di vino lo apprezzo molto meglio di prima, e la stessa cosa è per il formaggio. Chi ha fatto un corso di assaggiatori, quando si trova un pezzo di formaggio, ha un occhio più critico, e anche le sue papille gustative cercano di trovare il piacere del prodotto. Cioè, io dico sempre ai miei corsisti, anche quando un formaggio ha qualche difetto, cioè non devi partire dal difetto, devi partire dal positivo. Tutti hanno, a meno che sia una cosa immangiabile, però bisogna partire. Tutti i formaggi hanno una dolcezza, anche il formaggio piccante, un pochettino amare, all'inizio ha una dolcezza, quindi dobbiamo partire dal positivo. Non so se il professore concorda con
Ma dolcezza in questo caso cosa vuol dire dolcezza per il formaggio? È un lato positivo del
È un lato
formaggio.
positivo, sulla punta della
Però
lingua
non c'è solo
sentiamo.
la dolcezza, c'è chi piace per esempio il Gruyère piccante, la piccantezza.
Sì, però anche nel Gruyère piccante la prima sensazione sulla punta della lingua, mi corregga se sbaglio, è il dolce. Poi nascono gli altri profumi, gli altri aromi. No,
Professor Odello, è d'accordo?
è bellissimo l'intervento. Partendo dal discorso del piacere, il piacere è sempre psicologico. In realtà non esiste un qualcosa di diverso. Il piacere, si genera nel cervello ed è semplicemente una sensazione di benessere, no? Allora, che cos'è che ci dà il piacere? Il piacere viene dato dal senso dell'opportunità. Il dolce, perché il dolce lo amiamo? Perché Renato parlava di dolcezza. Perché sostanzialmente quello che è dolce non è sempre così, ma nella stragrande maggioranza dei casi quello che è dolce è anche una riserva energetica, magari facilmente assimilabile. Perché noi abbiamo una tendenza, questa è universale, in tutto il mondo. Per esempio, per i sentori floreali di cui parlava Renato prima, per i sentori fruttati, non c'è nessuna cultura che detesti né il floreale né il fruttato, perché logicamente queste sono delle promesse e per noi è una ricerca dell'opportunità che in qualche modo viene soddisfatta, no? Allora, mentre abbiamo altri sentori che possono essere piacere o avversione, generare piacere o dispiacere, in funzione della cultura. Ecco il piccante prima dei formaggi. Io il piccante di quel formaggio, per esempio, mi ricorda o mi evoca una cosa fantastica, un'esperienza bellissima, magari vissuta con una notte straordinaria, con una fondue eccezionale, chi lo sa. Questo qua per me diventa una promessa, un modo per rivivere un qualcosa e quindi mi dà piacere. Difficilmente gli umani, adesso parlo di umani, sono attratti da determinati sentori, che sono per esempio il putrefatto, il cadavere e via discorrendo.
Per
Perché?
fortuna,
Perché
no?
sono senza di minaccia. Però
O l'amaro anche. Non sempre, l'amaro è
l'amaro è la sentinella
ambivalente.
del gusto comunque.
Sì,
Se non
sì.
si conosce che cos'è amaro, l'amaro comunque ti dice non mangiarmi, perché vuol dire è un segnale di avaria. Se poi la mia cultura mi dice no, guarda che questo è normale che sia amaro, come in un caffè, una birra, un liquore d'erbe, certi formaggi che però deve rimanere comunque l'amaro entro i limiti molto, molto, molto bassi, allora io lo accetto da no, questo tipo di discorso. Da una cosa sola che può essere curiosa, non sempre certi odori che noi consideriamo repulsivi, sentiti a livello giusto, quando sono a livello sublimale ci danno repulsione. Vi faccio un esempio. Abbiamo, così dopo sentiamo anche Paolo
Ah,
che è
certo, voglio
gelcore,
sentire perché.
certe note in alcuni grandi vini. Prendiamo per esempio i nebbioli del Sud Piemonte o determinati Borgogna, Borgogna di alto livello, hanno una molecola dentro. Che fino a che a certi livelli, diciamo così, che è molto attraente, dà una marcia in più a questi prodotti. Quando supera un certo livello, sa di cacca. Quindi diventa decisamente repulsiva. Allora, ed è sempre la stessa molecola. Quindi questa è la nostra capacità sensoriale e intellettiva di vivere un segnale non solo in funzione della tipologia del segnale, ma anche dell'intensità. Fino a un certo punto va bene, oltre un certo punto sta attento che...
Paolo Basso, campione sommelier, sei stato tirato in causa. In effetti, col vino, il vino è piacere. Se non è buono il vino, non è più un piacere. Quindi si può misurare il piacere del vino.
Certo, un degustatore esperto, è allenato e addestrato a farlo. Come diceva il professore, il piacere è sempre psicologico. Un degustatore deve cercare di non farsi coinvolgere, diciamo così, dal punto psicologico, dai pregiudizi soprattutto. Deve essere coinvolto da quelli che sono i gusti che sono nel vino senza degustare con un pregiudizio. L'esempio è sempre, che so, il vino di grande reputazione, che se de lo degustiamo sapendo cosa stiamo bevendo, abbiamo una specie di timore reverenziale. Invece dobbiamo degustarlo senza avere questo pregiudizio, in modo che possiamo obiettivamente valutarlo dal punto di vista del profilo sensoriale.
Infatti, molte degustazioni vengono fatte alla cieca, così uno non ha certe preclusioni.
Assolutamente, per me è l'unico modo per farsi un bagaglio culturale in degustazione piuttosto elevato. Bisogna degustare alla cieca perché altrimenti degusteremo con i pregiudizi e non con gli nostri organi di senso, che sono chiaramente vista, olfatto e gusto, e sono quelli che ci danno la misura della qualità del prodotto che stiamo degustando.
A proposito di organi di senso, professor Odello, per valutare la sensazione appunto di piacere che può dare un cibo, una bevanda, un prodotto, concorrono tutti i cinque i sensi.
Normalmente sì, non sempre, dipende un momentino cosa valutiamo. Diciamo così che qua mi collego sia a una cosa che ha detto Renato sia a una che ha detto Paolo. Noi dimentichiamo sovente il concetto della sinestesia, cioè del concorso che ha uno stimolo che arriva attraverso un senso o attraverso sensi diversi nel darci una determinata percezione. Quindi, quando noi possiamo vedere una cosa, tanto per intenderci, una volta che sappiamo com'è, ci generiamo delle aspettative e quindi in funzione di questo sì, anche l'olfatto, il gusto, eccetera, hanno una modifica nella, o meglio, il segnale che arriva al cervello da questi organi di senso viene modificato dal cervello stesso. E qua è anche molto bello il concetto della cinestesia, non sinestesia, cioè mi spiego. Noi alla fin dei conti, quando parliamo di alimenti, di bevande, è il canale cinestesico che entra preponderantemente in questa azione. Quindi gusto, olfatto e tatto, che finora ci sono stati un po' spiegati come tre organi di senso distinti. In realtà sempre di più si va pensando che il gusto è una specializzazione del tatto e l'olfatto è una specializzazione del gusto, vale dire c'è proprio una continuum tra questi. E su tutti l'imperatore degli organi di senso è l'olfatto. Vale a dire che se arriva un qualcosa di eccezionalmente bello, che però ha un odore che non ci convince, se anche noi ci sforziamo di mangiarlo perché magari ci è stato decantato, ci sono state dette, costa un sacco di soldi e via, un caviale da 10.000 euro al chilo, tanto per intenderci, eccetera, se noi lo mangiamo poi stiamo male, o subito o dopo. L'olfatto quindi prevale sempre su tutti gli altri organi di senso.
Comunque c'è anche l'udito. Mi immagino, non so, tagliare una fetta di una pagnotta croccante. No, tu senti che questa pagnotta è buona, è fresca, quindi anche l'udito può concorrere, no?
I sommelier francesi una volta volevano convincermi che loro sentono il vino quando naturalmente lo versano nel bicchiere. Ma abbiamo provato a fare un po' di misurazioni e non è una tecnica utilizzabile, i dati non sono attendibili.
È un po' arrampicarsi sui vetri, eh?
Decisamente.
Sui vetri del bicchiere.
Sì.
Comunque, no, io dico, certo che la vista è importante, però se io vedo, ho visto ultimamente da un affinatore di formaggi, dei formaggi che proprio non ti attirano per niente, perché hanno una crosta bruttissima, grigia, bitorzoluta, eccetera. Se tu presenti questo formaggio senza far vedere la crosta, lo presenti bello tagliato, cambia tutto, no? Renato.
Io trovo, Paolo prima ha detto che noi abbiamo i nostri cinque sensi nel vino e anche nel formaggio, quindi un giudice deve usare i suoi cinque sensi e non farsi influenzare da nient'altro. Però io trovo che il consumatore è bello che abbia anche il sesto senso, che è l'affetto, appunto come dicevo prima, conoscendo il pascolo alpino, conoscendo la mandria, conoscendo il casaro, perché questo ti dà sicuramente un valore aggiunto, no? È chiaro che un formaggio, come dici Giacomo, un formaggio che non è bello da vedere per un giudice è già un punteggio negativo sull'aspetto esterno, però se al consumatore, qui non al giudice, ma al consumatore questo formaggio ha comunque dei sentori, degli aromi piacevoli, è giusto che li apprezzi, perché il piacere secondo me ha una soglia anche molto personale, no? Quindi il piacere è anche arrivare, chi ama la montagna, arrivare in cima a un 4.000, è un grande piacere, è un'emozione, è come mangiare un formaggio prelibato è come bere un vino, uno champagne, un Chateau de Ken, qualcosa che ti dà piacere.
Certo. Allora, riprendiamo la discussione fra un momento. Intanto ricordo il nostro numero di telefono 0848 030707 se ci sono delle domande da parte di voi che ci ascoltate sul tema appunto del piacere attraverso i sensi. Se avete delle vostre considerazioni, eccetera, il nostro telefono è a vostra disposizione. 0848 030707.
TV's on, and I always sleep with my
Buongiorno Giovanni, tocca a lei.
Buongiorno.
Buongiorno.
Volevo sapere se esiste, soprattutto nell'industria suppongo, esistono delle sostanze, degli ingredienti che stimolano il gusto, quindi portano a consumare di più gli alimenti, e altre con l'effetto contrario, inibitorio.
Certo.
Grazie.
Grazie Giovanni, ascolti per radio. Ci sono, né? Professor Odello.
Questa, diciamo così, che è una polemica che sarà infinita.
Allora, per esempio, mi viene in mente, sì, scusi, esatto, solo il glutammato di sodio.
Sì, è un esaltatore di sapidità, è un esaltatore, esatto, di molte cose, ha un effetto anche a livello trigeminale e poi anche a livello olfattivo. Insomma, potrebbe già essere considerato, però... Il nostro ascoltatore con ogni probabilità si riferiva a sostanze un pochettino più potenti che il livello, per esempio, di feromoni. Allora, esistono sostanze in natura che sicuramente hanno un effetto sublimale e che quindi convincono al consumo di determinate cose. Non risulta allo stato attuale una ricerca che dimostri che l'industria utilizza queste sostanze, eh? Mentre c'è una ricerca ben avviata sul fatto di ottenerle naturalmente. Cioè, se io so per esempio che i composti in C13 mi migliorano quello che è l'aroma, l'attraenza dei vini rossi nei confronti dei consumatori, e so il percorso che fanno, beh, io cerco di utilizzare quelle tecnologie che mi consentono di ottenerne di più, questo sì.
Certo. Sentiamo Igor, buongiorno.
Buongiorno a tutti. La mia, più che una domanda, era una curiosità. Sono dell'opinione che saper gustare pienamente un vino, per esempio un formaggio, necessiti di una capacità molto elevata, e quindi la ritengo una sorta di arte, è un'arte che bisogna saper coltivare. La mia domanda era: ma quest'arte si può davvero imparare oppure c'è già qualche cosa di innato? Faccio questa domanda perché, per esempio, nel mio caso io non sono mai riuscito ad assaporare un vino, oppure per esempio la birra, è una cosa che proprio io non amo assolutamente, però devo essere sincero che quando esco a cena, che magari con gli amici che provano un buon vino, una buona birra, un buon formaggio, e dicono: ah, questo vino è proprio buono, io un po' di invidia ce l'ho, e quindi mi chiedo: si può imparare sul serio ad apprezzare un vino nonostante questo non piaccia?
Ho capito, non è mica facile, se non piace siamo già a terra. Comunque ascolti per radio che adesso le risponde Paolo Basso. Grazie mille Igor, buongiorno. Paolo Basso, se il vino non piace è dura,
Però
si può imparare, lui dice. Si
assolutamente
può imparare.
Sì, non vorrei essere presuntuoso, però tante volte chi dice non mi piace il vino perché non ha mai provato quelli buoni. Si può imparare, la degustazione è una disciplina, basta seguire dei corsi e la si impara. Io do dei corsi sui vini, Renato dà dei corsi sull'assaggio dei formaggi. È una disciplina che si può imparare, ci vuole un po' di impegno, ci vuole magari una capacità di base naturale, ma nemmeno tanto, e più che altro l'impegno, la passione che ci si mette poi per studiare la degustazione. La degustazione si studia, bisogna riuscire a codificare queste sensazioni che noi percepiamo in maniera che possiamo dare una risposta, possiamo dare un senso a quello che noi stiamo sentendo, stiamo percependo. Ecco, per cui questo si impara assolutamente, tutti possono arrivarci, sono certo.
Quindi anche partendo dal fatto che, ecco, il vino non mi piace, però sono curioso di conoscerlo comunque. No, sì, visto che fa parte della nostra quotidianità.
Un piccolo aneddoto: io quando avevo iniziato ad appassionarmi di vino, ad interessarmi, compravo delle grandi bottiglie, ero consapevole che non potevo capirle al 100%, me le sono messe in cantina. Adesso sono contento di ritrovarmele, perché so, sono capace di capirle. Per cui sì, assolutamente ci sono.
Però forse non riuscivi a capirle, però comunque apprezzavi già un po' il vino.
Sì, ma perché mi incuriosiva. A me il vino mi ha sempre incuriosito, questo mistero di avere nella stessa bottiglia la stessa quantità di liquido, una che costa 10 franchi, l'altra che costa 100, magari 1000 franchi. Ecco, questo mi incuriosiva. Poi i vini che vengono da tutto il mondo, da regioni diverse, ecco, era un po' come fare un giro del mondo con il vino.
Luigi Odella voleva prendere
sì,
la parola.
No, solo per una cosa, ci sono sicuramente delle preferenze che ci vengono trasmesse attraverso la genetica. Un bambino quando nasce, tanto per intenderci, ha già delle idee abbastanza chiare sui sentori, sui profumi soprattutto. Mia nipotina che ha 5 mesi, se uno l'avvicina ad un bicchiere di moscato, sorride, ad un liquore d'erbe, piange. Cioè, quindi è chiaro. E poi il percorso, quindi il nostro ascoltatore, il percorso evolutivo che lui ha fatto, che lo porta a non gradire le bevande fermentate. E qui si potrebbe andare a vedere, a verificare, perché ci sono nelle bevande fermentate alcune molecole, tipo gli alcoli superiori, altri ancora, composti solforati, per i quali magari uno ha una particolare sensibilità, tanto che queste diventano per lui sgradevoli.
Quindi probabilmente anche non solo il vino, ma anche altre bevande.
Difatti lui diceva anche la birra. Certo. Difatti lui diceva anche la birra, anche quello la che birra. Mi ha un momentino. E ci sono comunque dei test che si fanno in analisi sensoriale, anche abbastanza semplici, mediante il quale uno può identificare se è un qualcosa che ha preso, se è trasmesso geneticamente, è duro a modificarlo.
Sentiamo Adriana, buongiorno.
Buongiorno.
Prego.
Io ho due domande. Uno è: come la mettiamo quando i sensi danno segnali completamente contrastanti? Esempio, ci sono dei formaggi che sono decisamente puzzolenti, però sono squisiti. Questa è la prima domanda. La seconda è, mi pare che l'industria abbia abbondantemente sfruttato il senso dell'olfatto degli eventuali potenziali acquirenti. Per esempio, diffondere in determinati reparti profumi che esaltano quello che stanno vendendo, per cui l'industria ci è arrivata prima di noi, a quanto pare, perché sono furbetti, vogliono vendere. Ecco, le due domande sono: sensi che danno segnali completamente contrastanti, proprio agli antipodi, e se concorda col fatto che l'industria è stata, diciamo, molto avanti in questo, nell'acquisizione di queste nozioni.
Grazie Adriana, vuole ascoltare per radio. Grazie mille. Allora, Renato Montognali è tirato in causa perché in effetti c'è questa contraddizione, ci sono dei formaggi veramente con un gusto forte, fortissimo, ma che potrebbe sembrare una cosa negativa, insomma, mentre poi invece sono ottimi. Ottimi, quindi come la mettiamo?
Ma la signora diceva appunto dei formaggi puzzolenti. Innanzitutto bisogna vedere dove sono stati tenuti questi formaggi, perché se uno mi tiene nel frigorifero un formaggio chiuso sotto vuoto in un ambiente, quindi quando lo devi toglierlo, arieggiarlo prima di degustarlo. Comunque ci sono dei formaggi molto con l'odore molto penetrante, puzzolente come dice la signora, e che poi in bocca evolvono in continuazione, perché masticando, a dipendenza anche lì dalla nostra conformazione della mascella, dei denti, della nostra età, quindi abbiamo delle soglie molto personali. È chiaro che il formaggio puzzolente deriva anche dalla, se è invecchiato, dalla degradazione delle proteine, la proteolisi, degradazione delle proteine, degradazione dei grassi. Questo porta al piccante e anche al puzzolente. Dopo lì è soggettivo, a noi non piace, non lo mettiamo neanche in bocca, però se al naso ci irrita, può darsi che in bocca evolva pian piano e sia anche per finire piacevole. Ecco, in quanto il problema dell'industria, forse il
Luigi
professore
Odello,
può dire
come
qualcosa.
rispondiamo alla seconda domanda della signora?
In effetti sono un po' di anni che si parla di marketing olfattivo. Ci sono paesi che lo stanno utilizzando in un modo decisamente pesante ed è arrivato un po' anche da noi in Europa. Io non sono ancora tanto dell'idea che inalare, comunque diffondere delle sostanze odorose nell'aria inviti a comprare di più. E in molti casi potrebbe anche dare molto fastidio, per un motivo molto semplice, che normalmente le sostanze che si impiegano non sono aromi autentici. E gli aromi autentici sono fondamentali. Il famoso discorso di prima, non il sesto senso, ma il senso dell'infinito, di quando io sento un qualcosa e vorrei con tutte le mie forze riuscire a sentirlo un'altra volta, un altro sorso, un altro boccone. E non è misurabile questo dall'analisi sensoriale, però è fantastico.
E non è misurabile quando ci sono dei piatti bellissimi della Nouvelle Cuisine così poco che uno dice: ho già finito, non sono riuscito ad apprezzarlo.
Comunque speriamo che l'odorazione degli ambienti di tipo artificiale abbia a cessare, che perlomeno non sia una moda che da noi prenda troppo il sopravvento. Potrebbe
Certo.
essere deleteria per le persone. L'olfatto ha un impatto diverso, diretto sia sul sistema limbico che sull'amigdala. E quindi noi pensiamo all'aromaterapia. Noi attraverso l'aromaterapia curiamo dei malesseri, curiamo delle persone. Lanciare degli odori così inopinatamente, secondo me, è una cosa molto molto mal fatta.
Certo, a questo proposito, la seconda domanda della signora Adriana mi suggerisce questa domanda qui, che ho capito che l'analisi sensoriale può diventare una professione addirittura, che può avere degli sbocchi pratici, per esempio appunto nell'industria, nell'agroalimentare.
Sì, i sensorialisti sono ancora relativamente pochi, in buona parte incardinati in università, in centri di ricerca, gli autonomi, chiamiamoli così, appartengono a centri tipo il Centro Studi Assaggiatori, e loro fanno solo quello di mestiere, fanno solo il sensorialista. Però l'analisi sensoriale diventa un compendio curriculare molto interessante per tutti quelli che naturalmente lavorano nell'industria alimentare, questo sicuramente sì, ma oggi anche per esempio per l'ambiente. Oggi si parla di analisi sensoriale ambientale, si parla di analisi sensoriale di prodotti che commestibili non sono, e quindi sempre di più questa misurazione della percezione. Parliamo di analisi sensoriale degli elettrodomestici, quindi della facilità dell'interfaccia di
Addirittura.
comunicazione che abbiamo, cose che nessun'altra delle discipline può andare a misurare, quanto è amichevole l'uso di un determinato elettrodomestico, quanto è brutto il rumore di un aspirapolvere.
Certo, e in questo discorso si inseriscono anche i famosi nasi che tirano fuori i nuovi profumi, le nuove fragranze, eccetera, o no?
Anche lì sui nasi c'è buon'anima di Piet Vron, che è mancato da poco, è stato uno dei più grandi studiosi nel campo dell'olfatto, che ha messo in evidenza che questi in fondo sono come noi, ma semplicemente conoscono molto meglio quei profumi con i quali lavorano e hanno applicato la propria creatività, la propria fantasia ai profumi. Per cui non sono dei superdotati, ma sicuramente sono dei creativi nel campo dei profumi.
E a questo proposito, tra l'altro, c'è una bella esposizione a Bellinzona, ancora che durerà fino al mese di settembre, sull'olfatto, sul naso, sui profumi, sulle fragranze, diciamo, profumi e anche le puzze, perché, insomma, per far capire, com'è importante appunto l'olfatto nella nostra vita quotidiana. Questo a Bellinzona, al castello di Sasso Corbaro. Noi abbiamo adesso una telefonata alla signora Luisa. Buongiorno.
Buongiorno, io ho una curiosità. Allora, volevo sapere, a dato momento i vini bianchi sapevo che avevano i solfiti. Adesso tutti i vini rossi hanno anche i solfiti, per quale motivo?
Grazie signora, vuole ascoltare per radio.
Sì, grazie.
Paolo Basso, anche i vini rossi avevano sempre i solfiti.
Sì, anche no? I vini rossi hanno sempre avuto i solfiti a mia conoscenza. Adesso si sta incominciando a produrre dei vini senza questi solfiti. Siamo ancora in fase sperimentale. Qualcuno ha, diciamo così, proposto dei vini con delle altre sostanze naturali che fungono da antiossidanti, perché alla fine il compito principale di questi solfiti era proteggere il vino dall'ossidazione. E, si sta provando, si è appunto in fase sperimentale. È chiaro che i vini bianchi hanno una quantità di solfiti leggermente superiore a quella dei vini rossi, perché i vini rossi hanno un conservante, chiamiamolo naturale, che sono i polifenoli, per cui richiedono una quantità inferiore di solfiti aggiunti, perché ricordiamo i solfiti sono anche prodotti naturalmente dalla fermentazione e sono già presenti nel vino in modo del tutto naturale.
Sul piacere attraverso i sensi potete ancora chiamarci allo 0848 030707, farci sapere se voi adoperate tutti i vostri sensi, anche il sesto senso, quello psicologico, diciamo così, per individuare il piacere in un determinato cibo, in una determinata bevanda, eccetera. 0848 030707.
Ciao, semplicemente ciao. Difficile trovare parole molto serie, tenterò di disegnare come un pittore, farò in modo di arrivare dritto al cuore con la forza del colore. Guarda senza parlare, azzurro come te, come il cielo è il mare, e giallo come luce del sole, rosso come le cose che mi fai. Ciao, semplicemente ciao. Disegno l'erba verde come la speranza, e come frutta ancora acerba. E adesso
bene, noi riprendiamo il nostro tema sulla misurazione del piacere attraverso i sensi. Ricordo i miei ospiti: Luigi Odello, presidente del Centro Studi e Formazione Assaggiatori di Brescia, Renato Bontognali, presidente dell'Associazione Ticinese Assaggiatori Formaggi, e Paolo Basso, maestro e campione sommelier. E nel frattempo è giunta la telefonata della signora Monica. Buongiorno.
Sì, buongiorno. Io non metto in dubbio che l'olfatto e il gusto siano i principali sensi in questo contesto, però io trovo anche il tatto, il manipolare i cibi manipolare certi... Beh, non si può fare con tutto, col vino non è che ci si può mettere le dita dentro, però toccare le crosticine di certi formaggi morbidi o comunque manipolare. Io trovo che il senso del tatto sia molto importante anche per queste cose qua.
Era anche solo per la frutta, la verdura, no?
Sì, sì, proprio la manipolare, sì, sì, toccare e sentire la buccia delle arance, delle mele, oppure anche manipolare la pasta per fare la pizza, o queste cose, cioè il tatto, io trovo che sia importante. Anche
grazie,
il tatto.
Grazie signora grazie, Monica grazie, della sua salve. Precisazione, arrivederci.
Buongiorno.
Buongiorno. Beh, ma in effetti è vero, anche per sapere se una pasta è morbida abbastanza per poterla poi stendere e fare una bella pizza, insomma, ci vuole il tatto, o
io,
no?
Dal Giappone, dove facciamo una quindicina di giorni di corsi all'anno, mi sono portato via una cosa molto bella, che per loro il tatto è il senso della conoscenza totale. Tant'è che il motivo per il quale loro non si toccano, non ti danno la mano, ma tengono sempre una certa distanza, eccetera, è un motivo proprio di rispetto per questo organo di senso, che è fondamentale. E la signora diceva, non si può toccare il vino. Un momento, quando entra in bocca noi tocchiamo il vino, cioè quindi non lo tocchiamo con le mani, ma lo tocchiamo. E la signora sicuramente è una grande cinestesica. I cinestesici, per loro diventa fondamentale poter utilizzare il tatto prima ancora di utilizzare gli altri sensi.
Le mani,
toccare.
No, Renato Bontognani.
Sì, no, volevo ringraziare la signora Monica, perché abbiamo dimenticato, specialmente nel formaggio, il tatto è importantissimo. Prima avevo detto la vista, poi c'è il tatto, prima ancora del gusto. Il tatto, tu senti la pasta del formaggio, perché l'assaggiatore prende il pezzetto di formaggio, la piega, la sente, la palpa, e poi, come diceva il professore, ci sono le sensazioni tattili masticando in bocca. I francesi dicono le fromager à le métier au bout des doigts. Questo significa che il casaro deve avere veramente una sensazione tattile molto sviluppata, perché deve toccare la grana per sapere quando è pronta per estrarla dalla caldaia. Quindi grazie signora Monica.
Sentiamo Giampiero, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti e soprattutto al signor Paolo Basso, che ho conosciuto a Ginevra Hotel Richemont. Senta, io volevo chiedere appunto a Paolo se c'è una parola precisa, un aggettivo che si può dare a quando un vino rimane lungo sul palato, diciamo 1, 2, 3, 4, 5, c'è una parola precisa, come per esempio nell'aviazione 1, 2, 3G, oppure anche nel VOC 3G? Mi sembra di aver sentito una volta dei codali. Mi può confermare o dare un'idea? Ascolto per radio.
Grazie mille Giampiero, grazie, buongiorno.
Sì, si parla semplicemente di persistenza. È vero che questa persistenza la si può quantificare. Le codalie è un modo, diciamo, chiamiamolo così, complicato francese per misurare i secondi. Una codalie corrisponde a un secondo, per cui chiaramente più codalie ci sono, più questi secondi di persistenza al gusto sono importanti. Devo dire... È molto importante valutare la persistenza di un vino, perché è là dove sentiamo veramente la qualità del vino. Spesso oggi l'enologia moderna ci propone dei vini che ci stupiscono all'attacco, dunque ai primi 2-3 secondi, dove si diceva prima, dove si sentono queste note più dolci, più zuccherine, dalle quali siamo attirati. E spesso il consumatore non fa più attenzione invece al finale, alla persistenza poi del vino in bocca, ed è invece lì dove sentiamo veramente il vino che ha la marcia superiore, che ha quel 5 all'ora in più, per utilizzare un termine automobilistico, il vino di qualità più elevata.
Certo, vuol dire che se uno poi ha voglia di bere un secondo bicchiere, poi eventualmente un terzo durante una cena, vuol dire che ha questa persistenza, altrimenti forse non ti viene neanche voglia.
Esatto, sì, sono queste, e anche questa la attività dei vini. Spesso si sono fatte delle degustazioni, diciamo, più edonistiche, meno diciamo così disciplinate. Si mettono delle bottiglie chiaramente mascherate sul tavolo, e il vino migliore sarà quello che hai finito prima, perché tutti si prova una piccola parte di tutti i vini che sono proposti, e poi chiaramente automaticamente si va a riservirsi con il vino che è piaciuto di più.
Certo.
Per cui la persistenza è molto importante anche per il richiamo al consumo di un secondo bicchiere.
Certo. Degli assaggiatori professionisti si conoscono soprattutto alcune categorie, gli assaggiatori appunto di vino, che sono poi i sommelier, gli assaggiatori di olio, i mastri oleari, olio naturalmente in primis quello extravergine d'oliva, poi gli assaggiatori di formaggi, gli assaggiatori di caffè, insomma le categorie sono tanti. Ora, i parametri per calcolare la piacevolezza di questi differenti prodotti sono gli stessi, Luigi Odello?
L'analisi sensoriale divide grosso modo, no, divide con precisione i descrittori, quindi i parametri, in tre categorie: quelli oggettivi, che quindi rispondono ad una realtà fisica, e quelli sono misurabili. Sono misurabili da un gruppo formato, però con una certa collimazione, quindi con una certa attendibilità. Poi abbiamo quelli edonistici, vale a dire quelli che mi descrivono il piacere, la franchezza per esempio in un vino, piuttosto che la finezza e via discorrendo. Quelli sono molto più legati alla soggettività e meno misurabili. E poi ci sono gli analogico-affettivi, e torniamo al discorso di Renato di prima, cioè è un prodotto che cosa mi evoca, perché poi alla fin dei conti il riacquisto di un prodotto viene determinato sostanzialmente dall'evocazione. Qua c'è molta ricerca in merito, dove dice effettivamente, ma tu quando hai consumato quel prodotto, cosa ti ha riportato alla mente? Ed è molte volte sul ricordo, sull'esperienza o sul pensiero di un'esperienza futura. Vale a dire, i descrittori analogico-affettivi sono quelli legati all'emozione. Noi accettiamo, in questo caso, che i giudici diano dei valori anche molto diversi, utilizziamo poi tecniche statistiche diverse per mettere insieme i risultati, però i descrittori analogico-affettivi sono fondamentali nella determinazione di un prodotto.
Sentiamo Franco, buongiorno.
Sì, buongiorno a tutti gli ospiti, in modo particolare a Giacomo e a Basso.
Grazie.
È bellissima la trasmissione, ma mi sembra di essere, è giusto che sia, a una lezione d'università dei tecnici che parlano oltre le nostre capacità. Allora io vi faccio una considerazione da uomo della strada.
Prego.
Io ho lavorato con vigneron, con viticoltori, con commercianti vini, e a fianco loro è chiaro, ogni tanto ti fanno provare, sente qui il gusto della rosa o il gusto dei mirtilli e così via, ma non lo faccio con scienza. Invece l'aver fatto il corso Conoscere i vini 1 con Paolo Basso, ora bevo con più, capisco di più, bevo anche meglio, devo dire.
Ah beh, questo mi fa piacere.
È un merito non solo di Basso, perché i corsi li fa lui, ma poi li fanno anche gli altri.
Certo.
In questi giorni abbiamo ricevuto l'elenco dei corsi per adulti, come pure quello della scuola Migros. I corsi per adulti battono in quanto numeri la scuola Migros, ma tutti e due danno importanza al fatto del vino. E questo mi fa piacere, perché non si deve bere per bere. Ma come ho già detto due settimane fa, è il bere bene.
Beh, evidentemente è importante bere bene e mangiare bene, apprezzare quello che si ingerisce.
Quello non lo tocco perché sono fuori fermo.
Va bene, grazie mille Franco.
Arrivederci a voi e complimenti ancora per la trasmissione.
Grazie, gentile. Beh, se il signor Franco ci ha chiamato, vuol dire che anche l'uomo della strada può capire comunque i nostri discorsi, che non vogliono essere solo per una categoria di persone, per gli universitari, gli intellettuali, ma proprio per tutti, perché il piacere attraverso i sensi è una prerogativa che deve poter essere di tutti, non è vero? Renato Montognani, vuoi prendere la parola?
Cioè io volevo, a proposito di analisi sensoriale, volevo far presente ai radioascoltatori che dal 27 al 30 settembre ci sarà a Bellinzona lo Swiss Cheese Awards, campionato svizzero del formaggio, che ospiterà circa 20.000 visitatori, 600 formaggi in gara con 100 giudici, e il pubblico potrà vedere i giudici lavorare dal palco, dalla tribuna, potrà assistere alla giuria che giudicherà i 600 formaggi, dei quali verrà nominato lo Swiss Champion.
Benissimo, grazie per questa informazione. Adesso, prima di ringraziare i miei ospiti, voglio darvi il titolo di Mille Voci di domani, la lingua misteriosa e criptica dell'economia e della politica, cura di Cristina Bonzanigo. Sì, perché oltre che dalle parole straniere, la lingua italiana è arricchita dalle parole nuove, cioè dai neologismi che vengono inventati per indicare oggetti o concetti nuovi. Il linguaggio economico e politico abbonda poi di nuovi termini come esodati, spending review, austerici, di acronimi come NOTAV e di parole non certo nuove che assumono altri significati come declassamento, liberalizzare, recessione e tanti altri ancora che verranno analizzati con il contributo del professor Giuseppe Patota, professore di storia della lingua italiana all'Università di Siena Arezzo. Questo domani a Mille Voci. E allora, a questo punto ringrazio i miei ospiti, il professor Luigi Odello, presidente del Centro Studi e Formazione Assaggiatori di Brescia, Renato Bontognali, presidente dell'Associazione Ticinese Assaggiatori Formaggi e Paolo Basso, maestro e campione sommelier, con i quali abbiamo parlato dell'analisi sensoriale che può far crescere il piacere di un prodotto e dell'importanza che l'analisi sensoriale può avere per il successo di un prodotto affinché il cliente poi lo scelga. Benissimo, a questo punto da Giacomo Nevlin un saluto cordiale, buon proseguimento d'ascolto sempre sulla Rete 1.